Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Buon lunedì Stefano, ben
anche
trovato.
Anche a te Marco, buon lunedì a tutti, buon Maracanã a tutti, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato come sempre, 331-8200-213 per i vostri messaggi, per i nostri amici che sono con noi in questo lungo pomeriggio, con voi fino alle ore 17. Allora Stefano, tra poco ci raggiunge tutta la squadra, ci sono tutti, mi dicono. Allora cominciamo così, do subito la parola a voi e ai vostri commenti su questa giornata, ricordando che poi si chiuderà questa sera con il match tra Lazio e Inter. Vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ciao.
Poi caro Nick, con noi c'è Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, ciao Stefano.
Ciao Massimo.
Che è simpatico.
No, porta fortuna poi questo saluto
porta
così ironico.
Fortuna questo saluto ironico di Massimo.
Sarà a maggio.
A
ciao Stefano.
E voglio dare il buon pomeriggio, mi fa molto piacere perché lo abbiamo preso proprio al volo e quindi ce lo teniamo con noi, Alessio Tacchinardi. Ciao Alessio,
ciao,
ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio
ciao.
Alessio, ben trovato. Allora Alessio, prima di andare un po' ai temi, iniziamo così questa diciamo apertura del lunedì, noi in questa maniera ti lasciamo a te così all'ultimo, così al tempo un attimo di pensarlo ancora meglio. 30 secondi iniziali, un pensiero libero naturalmente dei nostri in questa apertura. Comincio qui dallo studio con Stefano Impallomeni, i tuoi 30 secondi Stefano.
Beh, non si può non iniziare da questa Atalanta che riesce a vincere anche una partita difficile, come si dice, sporca. Ma deve ringraziare questa volta Carnesecchi, il Cagliari avrebbe meritato di più, ma questi sono i segnali di una stagione importante. Poi aggiungerei il gol di Adams, bellissimo, e stop, mi fermo qui.
Bene, bene. Vado da Massimo Bonanni. Massimo.
Io li dedico ad Alessandro Gabrielloni, che credo che dopo tutto quello che ha fatto con il Como e per il Como, insomma, ieri... Ridi perché
sei un buffone.
Come sei un buffone? Ma veramente, no? Dopo quello che ha fatto, ha fatto tutto quanto con il Como, tutta la trafila ieri, anche il primo gol in Serie A, insomma. Bene.
Niccolò Ceccarini,
doppio bene.
Niccolò Ceccarini.
Marco Giampaolo, 4 partite, 7 punti, 2 scontri diretti vinti, un pareggio importante con la Juventus, una sconfitta con la Roma, e credo che questo sia un ottimo impatto da parte del tecnico che è stato scelto da Pantaleo Corvino per il Lecce, perché senza nulla togliere ovviamente al suo predecessore, però non era così scontato che arrivassero dei punti pesanti, e lui ci sta riuscendo.
Alessio Tacchinardi, tuoi 30 secondi.
Me ne bastano 15, anche 10. SOS, cercasi disperatamente Cop Miners della Juventus.
Per te subito che lancia Alessio. Allora facciamo così Alessio, visto che approfittiamo della tua presenza, tu lanci questo SOS Cop Miners e come si può risolvere questo problema? È un problema del calciatore, è un problema di gioco, come si può risolvere?
Allora, sicuramente io ho sempre detto che sia Motta che poi Giuntoli poi nel mercato di riparazione devono trovare qualche cosa di meglio di quello che hanno fatto, perché se vuoi stare alla Juve devi dimostrare di essere un grande allenatore, e Motta lo dovrà dimostrare, e lo stesso anche di Giuntoli, anche se io reputo Giuntoli un grandissimo direttore sportivo, però insomma deve trovare qualche soluzione migliore nel mercato invernale. Detto questo, Manes può essere un grande problema, perché ha giocato a centrocampo, i campionati non li vinci o non sei super competitivo con i centrocampisti davanti alla difesa a fare legna, ma ti vogliono quelli dalla tre quarti in su che fanno la differenza. È stato preso, pagato tanto, cercato in tutte le maniere per fare la differenza, è un corpo estraneo al campo, mi sembra che si stia un po' sentendo anche un po' la pressione, perché gioca abbastanza impaurito, non si prende neanche le responsabilità, quindi un giocatore che deve tirarsi fuori, sicuramente lui deve dare di più, ma forse dico, Motta deve cercare un altro abito questa squadra, un altro modulo o sicuramente una posizione diversa, perché lui sulla tre quarti, spalla alla porta, si sente soffocato e fa molta fatica.
Stefano, mi dai anche tu un tuo pensiero? Lo sentiamo anche Massimo.
Cioè,
è un problema tattico? Vi chiedo, è un problema tattico.
Con Miners l'Atalanta aveva una centralità, soprattutto era una figura imprescindibile, un punto di riferimento, e andava bene lì davanti con questo gioco molto molto offensivo, dove alla fine cuciva, ricuciva, faceva gol, andava al tiro. Io non lo so, ho dei dubbi sulla collocazione. Secondo me nei due può giocare in mezzo in questa
quindi diciamo, davanti alla difesa difensiva, vicino
nei
a Turan.
Due, sì, esatto, nei due. Però Yıldız lo vedrei bene dietro Vlahović, ma a sinistra chi c'è? E quindi questo fa scopo a quello detto Alessio. Mercato invernale, ma io direi un mercato estivo che non mi ha mai convinto, ho detto sin dall'inizio. E è vero che adesso voglio dire tutte le attenzioni sono rivolte a Motta, al suo gioco, insomma ottavo per quanto riguarda i tiri. Ottava in classifica per quanto riguarda i tiri totali, nona per quanto riguarda i tiri nello specchio,
poca produzione,
quindi certifica poca produzione, una squadra molto difensiva che non perde, pareggia spesso e descrive un po' la fotografia del momento, una squadra che pensa troppo, gioca all'indietro, tanto possesso palla probabilmente a campo ma non punge là davanti, allora con Mainz non può essere la soluzione dei problemi là davanti, però Yıldız se lo fai giocare sotto punta dietro a Vlahović a sinistra che fai giocare? Cioè non c'è nessuno, c'è Bangula. Cioè ragazzi, la Juventus, alla Juve manca qualcosa. Poi possiamo anche criticare Motta, per carità, ma manca secondo me un mercato fino adesso che non si vede, si vede poco. Mainz che adesso si sta prendendo tutte le spalle, sono d'accordo con quello detto SOS. Beh, lanciato da Alessio.
Sembra un corpo estraneo.
Per quanto è stato pagato, io credo che può essere un tema. Lanciare un'ipotesi là davanti, secondo me soffre, non ha senso. Cioè, è una squadra che riparte, crea poco e che con Mainz ti risolve i problemi là davanti. No. L'Atalanta aveva una logica, aveva un senso.
Qui meno. Massimo Bonanni.
Ma io sono. Massimo, sto dicendo che a me la Juve, mi sentite?
Adesso sì, hai detto sono e poi non ti abbiamo sentito per un attimo.
È un po' di tempo che mi sentite dire che a me la Juve sostanzialmente non piace e tutti i numeri che avete detto sono numeri che insomma si riscontrano e riscontro personalmente tutte le volte che la vedo, una squadra che costruisce poco, fa tanto possesso palla, però sostanzialmente è un possesso palla sterile e non è quello che credo tutti quanti noi ci aspettavamo dalla Juventus di Thiago Motta, quindi sicuramente c'è tanto da lavorare e Koop Miners è un ragazzo che in questo momento non sta assolutamente rendendo per quelle che erano le aspettative, sì, forse per il ruolo, non lo so, stavo vedendo che forse voleva provare Douglas Luiz sotto punta e Koop Miners metterlo a uno dei due centrocampisti, potrebbe essere una soluzione. Di fatto è che la Juventus è poco verticale, gioca molto in orizzontale, non attacca mai la profondità e deve svoltare sotto questo punto di vista, al di là di Koop Miners.
Nick, vengo da te, però faccio una piccola cosa così magari può essere, non so, dopo una valutazione che vi lascio. Io capisco quello che state dicendo e per certi versi condivido, no? Come magari che qualcosa diciamo a livello... diciamo così, di costruzione della squadra poteva essere fatto in maniera diversa, ne abbiamo parlato, però perdonatemi, io poi dopo mi piace parlare molto di campo, andare sul campo, io se leggo la formazione che va in campo contro il Venezia, io non voglio parlare di mercato, voglio parlare di quelli che vanno in campo e mi aspetto una prestazione totalmente diversa, una squadra che dopo quanti mesi che ha Motta mi faccia vedere qualche cosa e ad oggi vedi qualcosa contro il City, poi senti l'allenatore che dice sì, però quando incontriamo le squadre che si chiudono è difficile giocare, e ho capito, allora che vuoi l'autostrada per giocare a calcio? Credo che sia impossibile, soprattutto nel nostro calcio, no? Quindi c'è qualcosa che non mi torna, ripeto, sono con voi sul discorso che qualcosa deve essere fatto, gli infortuni, quello che volete. Però poi quando leggo le formazioni vanno in campo con Lecce, col Bologna, con il Venezia, dico, non si può vedere un calcio diverso? Qualcosa in più? Domanda, la mia non è... Nick, vengo da te, poi se volete aggiungere qualcosa, liberissimi, Nick.
Sì, è una squadra un po' in difficoltà, in questo momento è sotto gli occhi di tutti, non è che scopriamo qualcosa di clamorosamente nuovo, ci sono delle prestazioni passate importanti in Champions, e non mi riferisco a quella col Manchester City, proprio all'inizio dell'avventura europea, ci sono state delle partite in cui qualcosa di importante si è visto e ora ci sono tutti questi pareggi che chiaramente stanno condizionando il rendimento e soprattutto sono arrivati, no, con squadre non trascendentali. Quanto a Koop Miners, io ci aggiungerei un altro elemento di cui nessuno parla ma secondo me va aggiunto. Lui praticamente è stato tanto sul punto, no, di andare alla Juventus tutta l'estate,
sì.
E quindi secondo me ha pagato un po' la preparazione estiva e ha pagato fisicamente anche l'infortunio che ha avuto. Secondo me incide anche questo sulla sua non brillantezza.
Alessio, vuoi aggiungere qualcosa?
Posso aggiungere,
sì,
posso aggiungere,
no, ti voglio chiedere anche se sei d'accordo sia con Stefano con Massimo, dove loro hanno visto anche un cambio di posizione di Cop Miners. Ecco, se potrebbe anche essere questa una strada.
Sul discorso fisico poteva andarmi bene ancora fino a un mese fa, anch'io lo aspettavo, perché giustamente non ha fatto la preparazione, perché ha voluto fortemente la Juventus e poi ha avuto un problema alla costola. Però se fisicamente non stai bene, però 20 minuti li fai al tuo livello, poi dopo puoi calare nel secondo tempo. Invece la prestazione, ma non solo fisica, anche di carisma, di personalità, pensavo un altro giocatore, poi che stia soffrendo un'intensità diversa dall'Atalanta, che stia soffrendo un gioco zero verticale della Juve, che da quando si è rotto Bremer ha totalmente cambiato modo di giocare, può essere, però sicuramente non è il giocatore che personalmente mi aspettavo. Detto questo, Çalhanoğlu ha cambiato ruolo, è andato 20 metri indietro, se no non era lo stesso Çalhanoğlu, e ti parlo per esperienza, perché giocavo contro Pirlo quando giocava tre quarti nell'Inter o nella Reggiana, che faceva terribilmente fatica, è andato 20 metri indietro, è diventato il miglior giocatore con Iniesta e Xavi del centrocampo. Cioè, quindi secondo me là fa fatica, ma perché anche adesso quando corre non ha uno strappo, cioè quando Ilic strappa e negli ultimi 30 metri devi avere quella gamba lì, quel nervo lì, quella elasticità e forza lì, cosa che lui ha questo passo, con passato che sicuramente può essere anche non una grande condizione, ma però 20 minuti all'intensità più alta la puoi fare, invece è sempre con una marcia ridotta. Allora, se il passo è quello, è stata fatta una valutazione diversa, perché dico, mi è successo anche a me nella mia esperienza da Zidane a Pavel Nedved, che in una posizione diversa in mezzo al campo è stata cambiata per cercare, perché loro sono giocatori di importanza e possono, certo, cambiare una squadra, di trovare la posizione migliore. Secondo me là davanti a questa squadra non serve, fisicamente a posto no, perché in questo momento qua non è sicuramente in grande condizione. E Motta per essere un grande allenatore, se no allenerebbero tutti la Juventus, io per primo, ma io non sono un grande allenatore e non alleno la Juventus. Motta deve dimostrare di essere un grande allenatore, perché ha dimostrato di essere molto bravo, ma molto bravo a Bologna, però c'è uno step da fare in più. Io spero che lui ce la faccia. In questo momento qua vedo una squadra ingrippata in un gioco che non si capisce che gioco è.
Stefano,
su che cosa?
Credo
su...
che c'è poco da... cioè siete sì, un po' tutti d'accordo qualcosa, che sì, forse bisognerebbe provare qualche cosa di diverso. Ecco,
qualcosa
mi sembra di capire.
Diverso potrebbe essere... quando alla fine, voglio dire, il problema della Juventus è che ha un forte equilibrio, però è un equilibrio che non crea,
che non produce.
Quindi è stato detto tutto giusto da Alessio. È una squadra molto difensiva, il gioco è molto organizzato, però manca un pezzo là davanti, gli ultimi 30 metri, il modo di uscire, di essere cattivi, tra virgolette, no? La giocata, la velocità, la personalità. Se tu vedi la partita, non è che puoi poggiare tutto il gioco, poi diventi anche prevedibile la lettura da parte degli avversari. Cioè, con Sessão è straordinario, ma gioca un calcio molto individualista. Poi hai Ildiz, Weah davanti, Vlahovic che è sempre incazzato, pure ieri sono sbagliato a rispondere alla curva, sì, però è un giocatore di cuore, almeno generoso, è uno vivo. E poi poca qualità. Cioè, questa Juventus ha poca qualità, poi si può discutere Motta, io attenderei, insomma, perché mi sembra un buon allenatore, sono d'accordo con Alessio, deve dimostrare di essere da Juve, certo, grande, su questo, certo, non ci sono dubbi. Io non farei affronti con il passato perché non mi interessano. Sta facendo peggio di Allegri, sì, però questo non significa niente, sono due capitoli diversi, sono storie diverse, c'è un'amministrazione diversa, c'è una società diversa.
Sì, abbiamo detto,
cioè, non è un caso se la Roma, il Milan e la Juventus si ritrovano un po' con dei punti interrogativi e delle perplessità, tutte legate al campo, per carità, io sono d'accordo con te, analizziamo il campo. Però poi se le cose non vanno bene bisogna interrogarsi sulle competenze, sulla malizia, sull'essere anche abbastanza fluidi da un punto di vista proprio della velocità di intercettare un problema, no? Intercettare una soluzione da parte della dirigenza. E credo che Juve, Milan e Roma, per motivi diversi, hanno questo grande comune denominatore. Insomma, hanno società un po'
che sono un po'
ferme,
un po' ferme
da un punto di vista proprio della competenza, sì, dell'intuire, del fiutare quello che serve per una soluzione. Perché sì, è vero
con
che la soluzione
diversi,
poi è deputata
con motivi diversi, però,
all'allenatore e ai giocatori, e su questo non si può derogare. Però credo che poi, voglio dire, la dirigenza, la parola stessa lo dice, deve dirigere, quindi deve anche, no? E invece qui mi sembra che sia tutto lasciato. Prendo Marco, prendo Alessio e pensaci tu. Tante isole che non fanno poi una comunità vera e propria, ecco.
Massimo, vengo da te, visto che ha citato il Milan, andiamoci un attimo sul Milan e voglio sentire anche che cosa ne pensate, perché a noi ci scrivono che c'è più facilità nel criticare Fonseca e invece nel salvare Motta, no? E anche qui bisognerebbe chiedere, magari ci possiamo pure chiedere chi è che sta facendo peggio in base al rapporto, in base anche al materiale tecnico che hanno a disposizione. Massimo, sul Milan è meno 14 dalla vetta.
Ma il Milan ieri non ha disputato una gran partita, indubbiamente, e le scelte che ha fatto sono scelte forti, e ha voluto dare un segnale importante alla dichiarazione che lui ha fatto. Probabilmente ha fatto capire a tutti che il suo pensiero su determinati giocatori è un pensiero molto negativo, anche sotto il punto di vista del gruppo, e quindi diciamo che ieri si è un po' messo in gioco. E le risposte che ha avuto non sono state poi delle risposte positive, insomma, alla fine ne è uscita fuori una partita negativa per il Milan, doveva vincere, così non è stato, e continua ad avere, secondo me, troppi problemi, continua a ripetere che secondo me Fonseca non era l'uomo adatto per ricostruire.
Ma rischia secondo te?
Non lo so, secondo me non è aiutato, a prescindere, non è aiutato. Mi sembra un uomo in questo momento un po' solo, che sta facendo una battaglia un po' solitaria. Però è anche vero, ti faccio un esempio, che se la società non fosse d'accordo con il suo pensiero, dopo la partita di ieri avrebbe preso in esame la possibilità di esonerarlo, perché tu metti in panchina per l'ennesima volta un giocatore come Teo Hernandez, che è il capitano, dopo le dichiarazioni che hai fatto, e sono è palesemente contro di lui, insomma, una società che ti supporta ovviamente continua a remare dalla tua parte, quindi il fatto che ancora non è stato messo in discussione, forse perché Ibrahimovic ci crede ancora, io invece sono convinto che non ne uscirà fuori un granché da questo Milan.
Mica, hai la stessa sensazione?
Ma io non vedo una società forte, fondamentalmente, e questo mi dispiace, perché io credo che alla base poi di tutti i risultati sportivi ci debbano essere delle componenti una dietro l'altra che non sono separate ma che sono conseguenziali, e quindi la società, l'allenatore e la squadra. Però ecco, la gestione di Fonseca, al di là delle sue dichiarazioni dell'ultima partita, non quella di ieri, che francamente sono dichiarazioni abbastanza forti, no? In un momento della stagione ancora tutto in divenire, estremamente delicato, però io non vedo una società, non dico presente, però non vedo una società in grado di prendere certe decisioni che possono essere positive o negative in ogni situazione, che possa essere un provvedimento a un giocatore, che possa essere un supporto all'allenatore, un monito all'allenatore. Io ha ragione probabilmente Massimo quando dice è una situazione, no, come se lui va avanti, loro vanno avanti, però poi alla fine non c'è mai nessuno, non si capisce quanto veramente tutti siamo convinti di andare avanti. Questa è la percezione dall'esterno, che magari è una percezione sbagliata, però mi dà proprio quest'idea.
Alessio Tacchinardi.
Ma io voglio prendere un paio di esempi. Innanzitutto, secondo me non viene cambiato, perché sarebbe il fallimento di una società che ha preso un allenatore sbagliato, con tutto rispetto per Fonseca, che mi piace moltissimo come persona, e sono d'accordo sull'analisi che sia un uomo solo in questo momento qua, perché è letteralmente abbandonato, perché dopo quello che è successo a Roma con il cooling break, che Teo e Leao se ne stanno là e la società non è intervenuta anche mediaticamente per far capire che non comandano i giocatori ma comanda l'allenatore, ha messo in grossa difficoltà un allenatore che sicuramente non può, magari non ha il carisma di Antonio Conte, no? Che ti ribalta in due lo spogliatoio, però mi sembra una persona rispettosa e tutto, finché l'altro giorno ha sbottato facendo delle dichiarazioni pesanti, perché non si vede aiutato. E quindi mi dispiace, perché un allenatore da solo non può fare niente, ha bisogno dell'aiuto di una società. E la società, secondo me, non manda via in questo momento qua l'allenatore, perché sarebbe fallimento della sua gestione, perché la società, che non ho ancora ben capito poi chi comandi, ha preso questo allenatore.
Però così, Stefano, non si rischia di fallire del tutto?
Beh, c'è una grande confusione. Io aggiungerei un'altra cosa, è stato detto tutto secondo me in maniera corretta, e io aggiungerei soltanto quando tu fai un certo tipo di rivoluzione, cioè c'ha il pallino in mano Fonseca, adesso diciamo uomo solo, quello che si fa la società, ha detto bene Nick, insomma discutibile tutto quanto, però quando tu fai fuori un giocatore importante o un altro ancora, devi essere sicuro di avere una squadra con più forte.
Questo.
La domanda è: se tu fai fuori Theo Hernandez,
chi c'hai al posto?
Chi c'hai al posto di Theo Hernandez? Cioè, perdi il 30% di pericolosità. Quindi un allenatore deve essere, secondo me, equilibrato in questo. Cioè, magari puoi anche avere un patto di non belligeranza con quel calciatore. Il calciatore lo capisce. Anche come, cioè, sono cose che non si possono spiegare, si devono sentire. Magari il prossimo anno ci diamo la mano, arrivederci e grazie. Però se tu mi fai fuori, cioè, fai la figura del fesso poi, anche di fronte a chi sta con te. C'è anche chi dice sì, è giusto da un punto di vista comportamentale, magari un'esclusione che ci sta
però.
Però mister, così perdiamo tanto, perché siamo una squadra di mezze, cioè voglio dire, non voglio aggiungere altro,
certo, cioè, è difficile metterci il lusso, no? Di perdere uno come lui,
bravo, magari. Allora bisogna all'equilibrio spogliatoio, cioè lui sta andando dritto come un treno, secondo me non porta, invece devi essere un pochino più paravento, più abile, ho più democristiano, tra virgolette, sì, capito, all'interno dello spogliatoio. Perché anche
bastone
chi,
carota, diciamo,
certo,
così.
Anche
questo
io sono sodale con te, no? Sono un fonsechiano, diciamo così. Tu stai adesso fai fuori Theo Hernandez, pensi che sia il male del Milan, ma siamo sicuri? Però c'è il campo, c'è un giocatore importante, certo, che anche se è svogliato, anche se gli girano le scatole, però è un giocatore che ti può determinare, no? Rispetto a quello che abbiamo visto, chi è Ossigeno, come si chiama quello?
Jimenez.
Ragazzi, dai, no. Sembrava.
Vai Alessio, vai.
Sai cosa? Noi abbiamo giocato, no? A volte quelle decisioni estreme non le deve fare l'allenatore, è la società, no? Che magari, perché l'allenatore deve sempre tenere il cuore dei giocatori.
Esatto,
dopo le allenazioni che fai, come è successo poi con le Leao, lo fai fuori, è un attimo rompere una linea sottile, bravo, che c'è in uno spogliatoio, e solo chi è stato nello spogliatoio può capire. Quindi dopo di fare le dichiarazioni, far fuori Teo, puoi capire, non è facile, no? E quindi era la società che doveva intervenire, e magari sicuramente Fonseca non fare quelle dichiarazioni, perché adesso Fonseca sicuramente non è sereno, è molto, no, anche nell'atteggiamento in panchina,
è molto
nervoso. Quindi un allenatore da solo non può far niente, ci vuole una grande società, che in questo momento c'è grande confusione.
Alessio, so che ti devo salutare, ti chiedo solo una cosa. Prima l'ha citato Stefano Impallomeni su Vlahovic, quello che è successo a fine partita. Che idea, che opinione hai?
Ah, guarda, Marco, il tifoso è liberissimo di fare le sue critiche, perché paga il biglietto, fa sacrifici, è successo anche a noi. Fortunatamente noi abbiamo fatto, io almeno per lui ho fatto 11 anni di altissimo livello, se abbiamo sbagliato forse un anno, quindi l'abbiamo abituati bene, ma il tifoso fa benissimo. Il giocatore deve prendersi responsabilità, non reagire, accettare i fischi che giustamente poi sono venuti, anche perché insomma il tifoso della Juve sta aspettando qualcosa di importante, continua a fare soldati, continua ad avere entusiasmo, e le critiche vanno accettate, rispettate, e si riparte per dare insieme. Ho visto il post di Vlahovic, mi è sembrato positivo. Adesso la squadra, soprattutto io credo che la Juve ha bisogno di leader nel campo. Vlahovic può essere in questo momento di grande difficoltà quello che si prende sulla squadra, le spalle sulla squadra, perché questa squadra sta cercando terribilmente un giocatore che diventa leader carismatico, che non c'è.
Assolutamente, ti sto per salutare, però Nick, una cosa al volo, la polemica che c'è stata tra Pradè e Italiano ieri nel post-gara, volevo raccogliere proprio un velocissimo vostro pensiero, poi noi ci ritorniamo tra poco nel corso del pomeriggio.
Diciamo che peccato che ci sia stato questo botta e risposta. Io posso capire ovviamente le ragioni dell'uno e dell'altro. Ieri era una giornata anche un po' triste per la Fiorentina, perché come voi tutti sapete è scomparsa la madre di Raffaele Palladino, il tecnico non è andato.
Mandiamo un abbraccio ancora.
Esatto. Certo. E quindi insomma, io capisco, no, che quando poi c'è una partita uno si fa prendere, no, dall'adrenalina e da tutto quanto eccetera. Che ti devo dire, ecco, io sono sempre dell'idea che due persone farebbero meglio a parlarsi in privato piuttosto che in pubblico, e con questo passo e chiudo, ecco.
Alessio, ti posso chiedere un commento prima di salutarti su questa vicenda?
Innanzitutto, Marco, grazie per l'intervento. Faccio le condoglianze a Raffaele, che è una persona eccezionale e un grandissimo allenatore. Dobbiamo sapere però bene cosa è successo poi l'anno scorso, gli strascichi, mica strascichi, quello che poi è successo durante la partita. Diciamo che non è stata una bella immagine e mi dispiace, perché un rapporto così lungo, così comunque anche vincente, o quantomeno l'italiano ha fatto comunque bene, è un peccato che si sia reso, no, pubblico. Non mi è piaciuto molto, però non voglio dire che è colpa di uno o dell'altro, mi è dispiaciuto il modo, perché dopo anni che lavori insieme, poi ci rivedremo, poi vediamo, poi ce ne ricorderemo. Non è stata una bellissima cosa, tutto, non voglio dire che però è colpa né di Pradè né di Italiano, ho visto le risultanze di Italiano, però da lì mi fermo.
Sai cosa, ragazzi, che voglio dire, magari non so se Stefano e Massimo vogliono aggiungere, io non la mi ha colpito il fatto di averla legata alla morte della mamma di Palladino, cioè nel senso, io non credo che Italiano in quel momento abbia voluto mancare di rispetto da questo punto di vista, cioè, non, secondo me lì è stata una sua reazione, poi possiamo decidere se eccessiva,
puoi sbagliare. Sapere la mia, la sua reazione secondo me è stata eccessiva, poi sono d'accordo con quello che hanno detto Nick e Alessio,
si può
gli strasci, si può anche risolvere senza andare davanti a un microfono e dire un po', no, spiattellare, non mi è piaciuto l'atteggiamento, la replica,
l'uomo, no, l'uomo, tutto eccetera, eccetera, eccetera.
Io lo dici in faccia, però secondo me, io mi devo esprimere un'opinione, secondo me è stata eccessiva la sua esultanza, si è visto anche un po' di astio, di veneno nei confronti della Fiorentina. Adesso ho battuto la Fiorentina, dopo 3 anni a Firenze se lo poteva risparmiare. Non c'entra niente mamma Rosa, al quale insomma mi associo anch'io, condoglianze al Palladino, la mamma,
certo,
la mamma Rosa.
Certo.
E unire le due cose con la scomparsa della madre non lo trovo di cattivo, è ridicolo. Però c'è l'esultanza di Italiano, questo astio nei confronti di adesso ho vinto io.
No. Lui è ceduto anche in un senso, diciamo, secondo che sono stati eccessivi un po'.
Poi lui dice che esulta sempre così. Per me là c'è stato proprio una liberazione, come diceva questa cosa dentro.
Dentro ce l'aveva dentro. Come... Massimo, vuoi aggiungere qualcosa?
Prego, prego. 8 giocatori diversi in campo, non so se magari anche delle frecciatine sul mercato, magari l'anno scorso, non sappiamo poi cosa è successo l'anno scorso, no, magari anche delle dipendenze, si era già inclinato il rapporto, quindi non è stata una bella... Dai Marco, non è stata una bella...
No, Massimo, vuoi aggiungere tu e poi ci salutiamo, chiudiamo questo momento?
No, la penso come Stefano, ti dico la verità, non credo che Italiano abbia fatto questo gesto, lo abbia fatto secondo me sicuramente come un gesto di rivalsa nei confronti della società, come la vedo da fuori, l'ha fatto come un gesto di rivalsa nei confronti della società, e non mi è piaciuto anche la sua risposta quando dice io sono ormai le ultime partite esulto così, se sai che c'è un rapporto forte non esulti in questa maniera, esulti sotto al tunnel che non ti vede
nessuno.
Diciamo
così, Massimo, che non gli riescono bene le esultanze. Io mi ricordo dopo un Fiorentina-Roma, anche lì sembrava aveva vinto la Coppa del Mondo, là sembrava...
Poi
quindi, esatto.
Va bene, io vi devo,
non
mi
è
devo
suo
fermare.
Pezzo forte.
Non è il suo pezzo forte l'esultanza. Voglio ringraziare Alessio Tacchinardi. Alessio, grazie e a presto.
Ciao,
un abbraccione.
L'abbraccio.
Nick, un abbraccio a te, ci
ciao,
sentiamo
Nick.
In settimana. Un abbraccio,
grazie
a presto.
A voi,
ciao Nick.
Ciao.
Massimo, rimane con noi, torniamo subito dopo perché ripartiamo con alcune analisi. A tra poco.